La Ligos si occupa delle intercettazioni ambientali, vengono messi microfoni e rilevatori GPS sia nella macchina di Baleno che nella macchina di Silvano. E i rossi invece si occupano, oltre a controllare le utenze telefoniche di parenti e amici, e i rossi invece si occupano del pedinamento e della videosorveglianza. Infatti vengono messe due videocamere di fronte alla casa occupata, una di fronte proprio alla porta e una in posizione più lontana per vedere tutti quelli che passavano per la strada. Viene messo un servizio di appostamento diretto, praticamente di fronte alla casa occupata c'era una fabbrica abbandonata, e i carabinieri fanno un servizio di postazione come nei film, dove c'è un carabiniere sempre lì che col binocolo osserva tutto quello che succede. E questo si protrae alcuni mesi, e tutto quello che verrà fuori, che poi verrà fuori al processo, tra sia le intercettazioni e sia le visioni, gli appostamenti, non approderanno a nulla che sia riconducibile a qualsiasi attività eversiva, come dicono loro, né in Val di Susa né a Torino. Ci sono appunto queste azioni di esproprio per sopravvivenza, e l'unico che è il loro episodio, che è riferito solo a Sole e Baleno, da cui poi parleranno di attentato, partono dai centri sociali per fare gli attentati, è un'azione dimostrativa che Sole e Baleno fanno davanti al Palazzo di Giustizia. Ovviamente a Torino c'era all'epoca in costruzione, adesso è funzionante, un nuovo Palazzo di Giustizia, e una sera, finito la riunione o quello che facevano in un posto che adesso è stato sgombrato, che all'epoca si chiamava l'Alcova, Baleno dice a Sole, questo è riportato dalle trascrizioni in macchina, dice: ho preparato una cosa, andiamo a provarla. Praticamente aveva preso una bottiglia di plastica, quelle dell'acqua minerale o dell'aranciata, l'aveva riempita di vernice rossa e aveva messo dentro un cartone, un tubo di cartone, non so, pieno di raudi, poi l'aveva impermeabilizzato in qualche modo con una miccia. Vanno davanti al muro del tribunale e fanno esplodere questo ordigno macchiando di vernice il muro del tribunale. Questo è l'unico episodio illegale, politico, eversivo, di cui vengono praticamente seguiti, sentiti e ascoltati. Del resto non emerge niente, non c'è mai una parola, un'ammissione su qualche cosa. C'è in realtà un fantasticare, loro in macchina parlano, non so, passano davanti a una banca, dicono: ah, guarda, c'è un banco, ma sarebbe bello farlo saltare in aria. Ma sono tutti discorsi pur parlè, non c'è mai un riferimento a un fatto specifico successo. Dopo, appunto, per 3 mesi vengono sorvegliati, controllati, spiati, e non viene fuori niente. Quindi l'inchiesta è, si può dire, a un punto morto. Silvano però spezza questa stasi, perché a un certo punto si accorge che qualcosa non va. Prima si accorge di essere seguito, poi si accorge che la macchina aveva dei problemi. Chiaramente non aveva un aritmo sgangherata, più di 10 anni, non aveva una macchina ultimo modello, e l'assorbimento dovuto ai marchingegni della Digos gli dava problemi, ogni tanto si scaricava la batteria. Va da un'elettrauto, l'elettrauto scopre che c'è un assorbimento di corrente, segue i fili e trova, dove c'è la luce del cruscotto, l'imperiale, trova tutti questi marchingegni. In quel momento suona il telefono dell'officina, il tizio balbetta un po', gli dice di aspettare un attimo. Silvano capisce che era la polizia, che aveva sentito che erano stati scoperti. Telefona al suo avvocato, il suo avvocato gli dice: prendi tutto, vieni in ufficio da me e decidiamo il da farsi. E mentre parte, appena esce dall'elettrauto, si accorge già di essere seguito. Allora sente che non è si trova in Val di Susa, non è a circa 30 km da Torino. Si ferma, allora non c'erano i cellulari, o perlomeno non li avevano tutti. Scende per andare a telefonare a un bar, ma appena scende le macchine che lo seguono lo circondano e viene ammanettato. Sole e Baleno sono alla casa, questo è il 5 marzo del 98, ignari di quello che era successo a Silvano. Sentono suonare la porta, rispondono: chi è? Siamo compagni di Bologna, qui siamo a Bologna. E invece i compagni di Bologna erano i Digos e i rossi incappucciati, che invadono la casa, buttano tutto per aria e li arrestano. nella casa occupata non viene trovato assolutamente nulla, perché l'idea era appunto quella di arrestarli sperando che nelle perquisizioni a seguire sarebbe potuto venire fuori qualcosa di compromettente. L'unica cosa che trovano dentro l'officina della casa occupata è un razzo abbandonato. C'è l'usanza a Torino di fare il Capodanno davanti al carcere, non so se anche a Bologna. A Torino ogni anno si sceglie o il carcere, o il CPT, o il carcere minorile, insomma, e si va a fare i botti a mezzanotte davanti al carcere per rendere partecipi i detenuti. Quell'anno lì erano venuti dei ragazzi dalla Francia, avevano portato dei razzi antigrandine che erano stati sparati davanti al carcere. Uno era avanzato, non so se perché difettoso o perché non si era sparato, ed era finito nell'officina della casa occupata. Questo era un razzo di plastica contenente circa 300 grammi di polvere nera, con un involucro di plastica e senza nessun tipo di innesco, ma per gli inquirenti viene classificato come pipe bomb ed era una bomba che stavano costruendo in previsione di nuovi attentati. I tre vengono arrestati, non sanno nemmeno bene perché cosa, non riescono a capire, capiscono solo che sono accusati di banda armata, di terrorismo. Poi la banda armata cade perché armi non ne avevano, a parte due bombolette spray antiaggressione che vengono anche trovate nella casa, che all'epoca erano rubricate come armi. E a un certo punto non si riesce più a capire, anche il movimento, non si riesce a capire proprio perché non c'è nessun legame tra le case occupate torinesi e il movimento No TAV, non si riesce proprio a capire questi arresti, questa provocazione assurda. Viene il GIP, che naturalmente conferma gli arresti, il tribunale del riesame che nega le scarcerazioni, e quindi si trovano, come si chiama, in una situazione abbastanza pesante. Baleno, con i suoi trascorsi, appunto, che aveva fatto, come ho detto prima, più di un anno di galera per non aver fatto assolutamente nulla, adesso si ritrova nuovamente, dopo pochi mesi, di nuovo incastrato per una storia di cui non ha nulla a che vedere, e quindi qualcosa salta. E il 28 marzo, quindi 22-23 giorni dopo l'arresto, Baleno si impicca nel carcere delle Vallette. La morte di Baleno è una morte in carcere, quindi anche se è un suicidio, perché non penso sia un omicidio, perché la morte di Baleno ha un po' destabilizzato quello che era l'inchiesta. Un conto è avere una banda in tribunale tre persone, un conto trovarsi con una sola persona, come poi succederà al processo. Però una morte in carcere è sempre un omicidio, e soprattutto in una situazione così pesante. Dopo la morte di Baleno, adesso io salto perché sennò sarebbe troppo lunga, chiaramente il movimento a Torino fa un'attività costante, molto forte, con scontri, arresti, persecuzioni, che poi chi interessa potrà leggere la cronaca sul libro. Quindi viene creato addirittura il fenomeno squatter, perché poi anche i media hanno un ruolo notevole in questa vicenda. Dopo la morte di Baleno, dicevo, a Soledad vengono concessi gli arresti domiciliari, mentre Silvano continua a rimanere in prigione. Dopo alcuni mesi, quindi l'11 luglio del 98, anche Soledad si suicida. Soledad era in una comunità a Benevagenna, nel Cuneese, era una casa alloggio creata da un ragazzo che poi morirà anche lui suicida, che era un frequentatore dei centri occupati, si chiamava Enrico, e lui era malato di AIDS e aveva messo in piedi questa comunità alloggio per malati terminali di AIDS con l'aiuto di alcune persone che gli avevano messo a disposizione una cascina che non utilizzavano per poter creare questa comunità. E quindi Soledad, grazie anche a un intervento di Don Ciotti, che dice che si fa garante per i giudici che la comunità era una comunità seria, ottiene di avere gli arresti domiciliari a questa comunità, quindi era in un ambiente amico, non era in una situazione particolarmente stressante. Però questa storia l'aveva molto provata. Soledad era partita dall'Argentina senza nessuna idea politica, se non un vago interesse per l'animalismo, infatti aveva partecipato ad alcune iniziative contro i circhi equestri. Arriva in Italia, comincia comincia a leggere, comincia a interessarsi, comincia a prendere coscienza, partecipa a diverse iniziative, manifestazioni, va a Milano ai processi, allora c'era il processo di Patrizia Cadeddu, la famosa postina, e viene segnalata per aver partecipato a questo processo. Quindi partecipa appunto all'attività delle case torinesi, e quando viene arrestata, perché viene arrestata Soledad, che non era un personaggio? Perché serviva il numero legale per avere un'associazione eversiva, servivano almeno 3 persone, quindi non bastavano Baleno e Silvano, ma serviva una terza persona. Soledad viene in Italia a luglio, gli attentati in Valsusa erano, quella serie di sabotaggi era quasi conclusa, e ce ne sarà ancora uno a novembre, viene trovata una bombola del gas con la scritta, innescata con la scritta Notav, e quindi non poteva essere partecipe. Perché viene arrestata? Perché l'Audi infila nel mazzo dei sabotaggi anche l'incendio del comune di Capri. Capri è un comune sempre della Valsusa, un comune che è tra i primi firmatari dei comuni Notav, quindi non era assolutamente un obiettivo né ecologico né Notav né nulla del genere. Una notte alcuni ladri entrano nei locali del comune e asportano alcune cose, e quando se ne vanno danno fuoco all'edificio. E l'Audi inserisce nel mazzo questo episodio perché temporalmente poteva includervi solo, e accusa i tre di avere fatto questa cosa, perché secondo lui temporaneamente, perché praticamente dalla casa le avevano visti uscire una certa ora, rientrare un'altra ora, temporalmente potevano avere fatto questo episodio, che è un episodio abbastanza strano. I giornali dell'epoca dicono un furto andato male, nessuno pensa a episodi né di terrorismo né di sabotaggio né nulla del genere, ed è strano, perché chi va a rubare appunto cerca appunto di andarsene in fretta e non dà fuoco a un municipio, e chi dà fuoco non ruba, quindi potrebbe essere un incidente dovuto a qualcosa, non si sa esattamente. Quando, come dicevo, Soledad appena arrestata, i genitori dell'Argentina, che vengono a sapere che la figlia, i genitori sono una famiglia benestante ma non ricca, è arrestata come terrorista in Italia, tramite il consolato nominano un avvocato, l'avvocato e Zancan, che era il presidente degli ordini degli avvocati di Torino, e era senatore dei Verdi, è stato per un certo periodo, e quindi era un principe del foro. Questo qui va a trovarla in carcere e le dice: tu hai solo da dire che non c'entri niente, non sai cosa combinavano gli altri due, e io ti faccio fare un ordine di scarcerazione e ti prendi l'aereo, te ne torni in Argentina, per il processo non ci torni, e qui hai finito tutte le storie con la giustizia italiana. E Soledad lo manda, queste cose le sapeva anche perché un ragazzo dell'asilo era suo marito ed era presente al colloquio, perché si erano sposati, avevano fatto un matrimonio perché volevano rimpatriarla, gli sbirri, allora avevano fatto un matrimonio di convenienza, sebbene lei stesse con Baleno, si era sposata solo per avere la cittadinanza italiana. Lo manda a fanculo l'avvocato e dice: in galera siamo entrati in 3 e dobbiamo uscirci in 3. Quindi è una bella prova di coscienza, di determinazione, anche in una ragazza molto giovane come lei. Però questa storia l'aveva decisamente provata, e sul suicidio di Soledad non c'è nessun dubbio, anche perché ci sono lettere che io non ho visto, perché che lei spediva a Silvano, in cui però Silvano mi ha raccontato che aveva proprio propositi suicidi. Ho peraltro visto lettere di Silvano che scriveva agli altri fuori dalla galera: state vicino al sole il più possibile, perché temo faccia una sciocchezza. Con la morte di Soledad vengono concessi poi gli arresti domiciliari anche a Silvano. Silvano verrà processato in primo grado, unico superstite di tutta questa vicenda, verrà condannato in prima istanza a 6 anni e 10 mesi. Il pubblico ministero aveva chiesto 7 anni, e poi gli vengono levati 2 mesi, perché poi in un processo così per terrorismo, sempre usando il loro linguaggio, e vengono messe capi di imputazione i più ridicoli, oltre appunto all'incendio, al sabotaggio, a quello e quell'altro, ci sono, non so, un bollo della macchina contraffatto, ci sono furtarelli in un cantiere, cioè proprio il più possibile per accumulare condanne e mesi di galera. E in uno di questi furti appunto in cantiere c'era un vizio di forma, perché praticamente effettivamente avevano denunciato cose che non erano state rubate, e quindi gli viene fatto uno sconto di 2 mesi. In appello, dopo un anno, verrà Silvano, tra l'altro è sempre agli arresti domiciliari che gli vengono concessi dopo la morte di Sole, e gli verrà derubricata la pipe bomb. Finalmente verrà provato che la pipe bomb non era un ordigno esplosivo ma un razzo. Questo guadagnerà uno sconto di altri 9 mesi, quindi verrà condannato in appello a 6 anni e 1 mese. Poi ci sarà in ultimo la Cassazione, però quando ci sarà il processo in Cassazione Silvano è alla fine del 4º anno di detenzione. Processo in Cassazione a Roma, la Cassazione riconoscerà che non poteva esistere un'associazione eversiva contro i poteri dello Stato, perché anche ammesso, cosa che tra l'altro la Cassazione riconosce, che fossero colpevoli dei reati ascritti, erano reati di una così misera entità che non potevano essere ascritti al 270 bis. Quindi ordina la revisione della condanna, levando tutte le aggravanti per eversione, e quindi riformulando poi la condanna viene condannato a 3 anni e 8 mesi quando ne aveva già scontati 4, però aveva ancora un'altra condanna a parte di 4 mesi per un furto, quindi hanno aggiustato il conto in maniera da pareggiare che non potesse chiedere risarcimenti. E questa storia quindi si conclude appunto con 2 morti e 4 anni di detenzione di un compagno. E in questa storia poi concludo, lascio spazio se ci sono delle domande. Quello che è importante però, più di altre, perché poi la repressione ha più o meno sempre gli stessi meccanismi, però in questa storia c'è un ruolo svolto dai mass media, giornali e televisioni molto arrogante e prepotente, più di quanto ci fosse stato in anni, in epoche, in situazioni precedenti. Praticamente subito dopo il loro arresto, adesso poi se qualcuno vuol vedere il libro ci sono anche nelle illustrazioni le testate dei giornali e tutti gli articoli, loro vengono già condannati dalla stampa, vengono passate le veline della questura, quindi presi gli ecoterroristi nei centri sociali, partivano dai centri sociali per fare attentati, ci sono tutti appunto gli episodi dell'inchiesta che poi si riveleranno delle bufale, tipo appunto l'attentato con la bottiglia di vernice, viene dipinto, partiva nei centri sociali con ordigni esplosivi, poi non so, la casa occupata, Silvano aveva un laboratorio di erboristeria perché lui si fabbricava dei medicinali, vengono sequestrate 20 di bottiglie che poi si dimostreranno alla perizia sostanze ininfiammabili, però vengono prese la Santa Barbara degli anarchici, 20 bottiglie Molotov pronte all'uso, e c'è tutto un, anche dopo la morte di Baleno muore in carcere l'ecoterrorista. E in più c'è un aspetto importante che viene sul caso di Silvano in particolare, che Silvano viene anche denigrato dal punto di vista della sua onorabilità politica. E perché questo? Cominciano a venire fuori degli articoli che Silvano sarebbe un fascista, che è stato visto affiggere i manifesti dell'MSI, è stato visto le manifestazioni della Lega, che aveva in casa il Mein Kampf di Hitler sottolineato, cioè cose assolutamente false, a parte il Mein Kampf che ce l'aveva in casa, ma ce l'ho anch'io, non è quello il problema, ce l'aveva insieme a tanti altri libri di vari tipi. Perché questo? Perché quella serie di sabotaggi avvenuti in Valsusa, alcuni hanno delle rivendicazioni, sono rivendicati da una organizzazione che si chiama Valsusa Libera Lupi Grigi. Lupi Grigi che evoca un po' i lupi grigi turchi, ma non ha nulla a che vedere, penso che fosse nell'immaginario di chi l'ha fatto legato ai lupi liberi per la montagna. E queste rivendicazioni sono abbastanza farneticanti, io ne riporto poi nel libro, perché c'è un misto di ecologismo hard mischiato a un certo autonomismo di tipo leghista, nel senso ci si parla di riprendersi la valle, gli elfi, no? I gnomi, le fate, la purezza, eccetera, e poi ci sono frasi tipo cacciamo via i terroni dalla Val di Susa, cacciamo via gli albanesi, eccetera. E quindi per poter addebitare a un anarchico questo tipo di argomentazioni, chiaramente bisognava costruire l'immagine di un anarchico anomalo, un anarchico diverso, ambiguo, e quindi viene costruita tutta questa storia che poi ripeteranno alla nausea senza nessun elemento. Addirittura io adesso sono usciti dei libri in valle contro il TAV in cui vengono ripetute ancora queste storie su Silvano che andava in giro ai cortei della Lega, e infatti mi sono trovato poi una volta a presentare il libro, perché era un incontro fra scrittori contro il TAV, e c'era l'autrice di queste affermazioni, e allora pubblicamente le ho chiesto: ma tu hai mai visto Silvano a una manifestazione della Lega? Lei fa: no, ma me l'hanno raccontato. Ma chi te l'ha raccontato? Ah, ma non lo so, forse l'ho sentito dire. Cioè, praticamente sono tutte, si è costruita tutta questa immagine di Silvano per potergli da una parte levare la solidarietà del movimento, a parte chi lo conosceva e sapeva che queste cose erano inverosimili, e dall'altra poter appunto legare questa immagine di anarchico strano e poterlo quindi collegare a questi volantini farneticanti. Ma io chiuderei qua.